queste ultime due settimane che eravamo al campeggio in Grecia. Ci sono molte cose che possiamo dire, molte cose che sono successe, molte cose che sono cambiate, ma il resoconto più ampio vorrei fare fra qualche settimana. E Vincenzo, che è andato con me e pensa di tornare e passare una fine settimana con noi, e vorrei approfittare della sua presenza di approfondire di più. Ma vi ringraziamo per le preghiere, perché le cose sono andate un po' strano. Il primo campeggio con i ragazzi della scuola elementare abbiamo iniziato lunedì sera, lunedì pomeriggio, e quasi subito abbiamo cominciato a avere segni di influenza, un'influenza che girava all'isola già da qualche mese, da primavera. È strano che durava così a lungo, ma ha toccato i ragazzi dall'America che sono venuti a aiutarci, e quando siamo arrivati domenica pomeriggio, tre dei quattro erano a letto con questa influenza. Poi i bambini hanno cominciato all'inizio del campo. Giovedì ha toccato me. Non era l'influenza come avevano i bambini, ma non mi sentivo a 100%, se ho mai sentito 100%, ma sentivo un po' fuori forma, sia mercoledì che giovedì, e giovedì sera è arrivato la febbre, e dalle 3:30 di pomeriggio fino a mezzanotte la febbre cominciava a salire, finché non è andato via verso mezzanotte, e poi venerdì a riprendere la forza, finire il campo e essere pronti per la seconda settimana delle scuole superiori. E infatti i problemi erano così tanti martedì che pensavamo di proprio annullare il resto del primo campo. È andato a letti, abbiamo detto di decidere la mattina. Quando è arrivata la mattina, il problema tecnico è risolto subito, perché la corrente andava via sempre, e quello era un miracolo pure, perché la presa, una delle prese nella linea elettrica, si è sciolto quasi, stava su erba secca vicino a una casa, e ringraziamo il Signore che non ha preso fuoco. E mercoledì mattina un fratello giovane nella fede è venuto, e hanno trovato un cavo intero, non prolunghe, ma cavo, che abbiamo potuto sostituire le prolunghe che c'erano, e abbiamo risolto il problema del staccamento e sovraccarico della corrente per tutto il resto del tempo che eravamo lì. La prima settimana c'erano almeno 3 o 4 professioni di fede da questi ragazzi. Dovete ricordare che in Grecia è contro legge a parlare di bambini sotto o ragazzi meno di 18 anni del Vangelo, della religione. Rischi, mi sembra, 8 anni in prigione se parli con un ragazzo della religione o del Vangelo. Ma con la firma dei genitori all'inizio, per il permesso di mandare i bambini lì, c'è anche questa firma che dice: sappiamo che ci sarà l'insegnamento biblico, e così ringraziamo il Signore per questa opportunità. I bambini più piccoli rispondevano di più, quelli più grandi, sai, i teenager sono un po' più sulle loro, ma anche lì abbiamo visto due o tre professioni di fede e ringraziamo il Signore per questo. La bellezza della prima settimana era una ragazza in particolare che piena di vita, che lei ha fatto la professione di fede. Era bello ogni opportunità che aveva sempre il Vangelo in mano, leggeva Matteo. La notte intorno al fuoco, a falò, con la torcia, leggeva. E intorno a lei erano tre o quattro altri bambini che ascoltavano. E le domande che lei faceva dopo riguardo a certe cose da quello che stava leggendo era molto bello, evidenza della conversione a Cristo. Un giorno è venuto da Tacchi con una domanda molto difficile. Io non so come avrei risposto. E non so se Tacchi aveva la prontezza di poter rispondere in modo profondo a questa domanda. Poco dopo, non so, lo stesso giorno o il giorno dopo, la stessa bambina è tornata e ha detto: ho trovato la risposta nella lettura di Matteo. E la risposta è questa. E allora ringraziamo il Signore per quello che sta facendo e pregate che queste decisioni, queste conversioni possano continuare a crescere perché possa portare frutto per la gloria del Signore. Stamattina vorrei iniziare una serie di studi dall'Antico Testamento, proprio per cambiare. E come per voi che siete qui da tanto tempo sapete che di solito predico dal Nuovo Testamento. Raramente ho predicato dall'Antico Testamento, non perché è meno importante, ma perché il Nuovo Testamento sembra molto più pratico per la nostra vita da credenti. E oggi vorrei leggere l'ultimo capitolo di Giosuè. Ho visto dei giudici ultimamente. In Grecia abbiamo parlato di Gerione. Gerione è uno dei giudici che, Signore volendo, lo vedremo fra qualche settimana. Ero impresso di nuovo per la sua fede, per come lui ha voluto mettere in pratica il messaggio che ha ricevuto da Dio. Voleva assicurarsi di quello che ha sentito era proprio quello che Dio ha preparato per lui. E pensando di Gerione, cominciavo a pensare degli altri giudici. E ho detto, forse in questo mese di agosto, quando ci saranno molto assenze per le vacanze e altro, sarebbe un buono studio a vedere certi di questi giudici. Perciò ho voluto cominciare e ho preparato con la fine della vita di Giosuè. Giosuè, quello che ha seguito Mosè come capo del popolo ebraico. Giosuè, il generale, lui che ha combattuto come generale sotto la guida di Mosè. Ricordate durante il vagabondaggio nel deserto che c'era una nazione che è venuta per fare guerra contro Israele e Mosè era sulla collina e quando alzava la mano o le mani Israele vinceva e quando le mani abbassavano l'altra nazione cominciava a vincere. E così durante tutta la battaglia Mosè stava lì e sai, dopo un po', quanto tempo puoi tenere le mani sopra la testa? Scommetto che dopo 2 minuti cominciano a sentire pesante, dopo 5 minuti sono già a crollare. E così Aarone, il fratello e sommo sacerdote del popolo, e un altro sono venuti da Mosè, l'hanno fatto sedere su una pietra e loro sostenevano la braccia finché Dio non avesse dato la vittoria alla nazione. Il generale Giosuè, che guidava l'esercito in quel momento. Quando Mosè è stato tolto dal popolo, Giosuè era la guida che Dio ha dato al popolo per la conquista della terra promessa. E hanno lottato molto per conquistare la terra che Dio aveva dato loro. Ma quando Giosuè era vecchio, quando è morto, c'era ancora molta terra da conquistare. E Giosuè, probabilmente sapendo che stava avvicinando il giorno della sua morte, lui ha chiamato i capi del popolo e ha dato le sue raccomandazioni, molto come Mosè ha fatto prima che Mosè ha lasciato la scena diversi anni prima. Allora vorrei leggere da Giosuè capitolo 24. Giosuè 24 versetto 1. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sicam e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così parla il Signore, il Dio di Israele. Così abbiamo Giosuè che porta la parola di Dio, quello che Dio voleva comunicare al popolo. E così parlava: così parla il Signore, il Dio di Israele. I vostri padri, come Terah, padre di Abramo, e padre di Naor, abitarono anticamente là, di là nel fiume, e servirono gli altri dei. E io presi il padre vostro Abramo da là a dal fiume, gli fece percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco, e Isacco diede Giacobbe e Esau, e assegnai a Esau la proprietà del monte Seir. E Giacobbe e i suoi fratelli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aarone e colpì Egitto con i prodigi che feci in mezzo a esso, e dopo ciò vi feci uscire. Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. L'Egizione inseguirono i vostri padri con carri e cavalli fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore, e li pose delle fitte tenebre tra voi e gli egiziani. Poi fece venire sopra di loro il mare e li sommerse. E gli occhi vostri videro quello che io feci agli egiziani. E poi rimasti a lungo nel deserto. Io vi condusse quindi nel paese degli Amorei, che abitavano di là dal Giordano. Essi combatterono contro di voi, e io li diede nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese, e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si mise per combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli dare ascolto a Balaam. Egli dovette benedirvi e vi liberai dalla mano di Balak. e passate il Giordano e arrivaste a Gerico, gli abitanti di Gerico, gli Amorei, i Farisei, i Cananei, gli Ititi, i Gergesei, gli Ivei e i Gebusei combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. E mandai davanti a voi i calabroni che li scacciarono davanti a voi, come era avvenuto dei due rei dei Amorei. Voi questo non avvenne per la tua spada né per il tuo arco, e vi diede una terra che non avevate lavorata, delle città che non avete costruite. Voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli ulivetti che non avete piantati. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono al di là del fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi dei vostri padri che i vostri padri servirono di là al fiume, o gli dèi dei Amorei nel paese del quale abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i tuoi popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli Amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, servirete dei stranieri, Egli si svolterà contro di voi, farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tutto bene, o tanto bene. E il popolo disse a Giosuè: no, serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi e vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero: siamo testimoni. Giosuè disse: togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo. Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo e gli diede delle leggi e le prescrizioni a Sicem. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio, prese una grande pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di voi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro voi, affinché non rinnegate il vostro Dio. Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità. Questo brano è un brano particolare, è un brano importante, è un brano che dovrebbe servire o doveva servire ad Israele come una guida, come una presa di posizione. Un momento quando Israele ha fatto una dichiarazione. Dio è il nostro Dio. Idee che i nostri padri hanno seguito non sono un Dio. Sono gli idoli. Non li contriamo. È strano che dopo tutto questo tempo avevano ancora gli idoli in casa. Non vi sembra strano questo? Da quando Dio ha dato la legge di Mosè, quando ha detto non fate delle sculture, delle cose in cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, non fate immagini, non prostratevi davanti a loro. Dalla storia di Abramo, di Naor, dei padri, dei patriarchi di questo popolo, che quando Dio ebbe chiamato Abramo, Abramo e la sua famiglia avevano degli idoli. Abramo ha sentito la chiamata di Dio e ha lasciato il suo paese. Ma nel paese dove abitava Israele c'era una parte del popolo che andava a seguire gli idoli locali. Prendevano questi idoli. Avete mai sentito che noi dobbiamo avere qualcosa al quale possiamo adorare? A volte parlando con i nostri vicini italiani, parliamo del fatto che c'è solo un intermediario fra Dio e l'uomo, l'uomo Gesù Cristo. Parliamo del fatto che Dio non vuole immagini, non vuole che ci inginocchiamo alle immagini, non vogliamo che preghiamo a qualcuna immagine. E dicono, ma a noi serve un oggetto della nostra fede. Ma in Ebrei troviamo quel versetto. La fede è certezza di cose che speriamo, è dimostrazione di cose che non vediamo. Per questa fede erano giustificati gli antenati. Se vediamo queste cose, come può essere fede? E così Giosuè al popolo, appena prima che muore, dice: se Dio è il vostro Dio, togliete gli idoli da voi. Togliete queste idee che avete in casa. Togliete queste idee che gli amorei e il popolo della terra che avete preso avevano. Via con loro, perché quegli idoli vi distoglierà dalla fede, distoglierà i vostri figli dalla fede, vi faranno allontanare da Dio onnipotente, da Dio che ha dimostrato la sua potenza fra di voi. Com'è che Dio ha dimostrato la sua presenza fra di noi? Ho dato come domanda, come pensiero per questa mattina. Chi servirai? Perché praticamente, sommato, Giosuè stava chiedendo al popolo ebraico: chi servirai? Chi sarà il tuo Dio? E noi ci possiamo chiedere stamattina: chi servirai? In Giosuè 24 troviamo le ultime raccomandazioni di Giosuè verso Israele. In versetti 1 e 13 troviamo le benedizioni e le vittorie di Dio, o che Dio ha concesso ad Israele. In versetti 14 al versetto 28, la scelta di Israele nel confronto di Dio: noi serviremo Dio, come Giosuè ha detto, per me e la mia casa serviremo il Signore. Così ha detto tutto il popolo: anche noi serviremo il Signore. Dal versetto 29 a 33 troviamo la conclusione della prima generazione nella terra promessa. Sappiamo che quando Israele è uscita dalla terra di Egitto, dalla schiavitù che stava lì, attraversarono il Mar Rosso, ricevevano la legge da Dio a Monte Sinai, poi sono arrivati alla confine con Canaan, hanno mandato le dodici spie. 10 hanno detto: no, il popolo è troppo forte per noi. Giosuè e Caleb hanno detto: Dio ha dato questa nazione, questo paese nelle nostre mani. Per la incredulità di questo popolo, perché il popolo ha dato retta alle 10 spie invece alle 2 spie, Dio ha fatto vagabondare il popolo per altri 38 anni nel deserto, finché quella prima generazione, mi sembra che quelli che avevano più di 20 anni, c'era un'età particolare, che tutti quelli che avevano quell'età in più morivano nel deserto perché temevano per i loro figli piccoli. Ma erano i loro figli piccoli che sono entrati in quella terra promessa senza i loro genitori: Mino, Caleb e Giosuè, le due spie che hanno detto: Dio ha dato questo paese a noi. La conclusione della prima generazione nella terra promessa sarebbe la fine la prima generazione uscita da Egitto, morta nel deserto. La seconda generazione è quella che è entrata nella terra promessa. Siamo verso in questa seconda generazione, la prima generazione nella terra promessa. Le benedizioni, le vittorie che Dio ha concesso ad Israele. Prima di tutto c'era una scelta dai patriarchi. Abramo ha sentito la voce di Dio, è uscito da casa sua, è uscito dall'idolatria che aveva lì, è andato a questo paese dove Dio l'ha mostrato. Abramo l'ha scelto di partire da casa. Isacco ha continuato in questa promessa, con questa fede che Dio avrebbe dato quel paese a loro. Giacobbe, figlio di Isacco, che aveva questa promessa ancora. Isacco o Giacobbe ha portato il popolo in Egitto perché il peccato del popolo di Canaan non era al massimo. Israele stava in Egitto per 400 anni, finché la cattiveria di questo popolo cananea non fosse evoluta abbastanza per essere cacciato fuori. finché non è diventato quell'obbrobrio davanti a Dio stesso. Perché Dio ha tolto quel popolo dal paese, l'ha dato quel paese ad Israele? Perché era un obbrobrio proprio a lui. Israele stava in Egitto per questi 400 anni. Dopo 400 anni troviamo questa liberazione dalla schiavitù attraverso Mosè e Arrone. La liberazione di Israele da diversi nemici che hanno attaccato questa nazione di schiavi che vagabondava nel deserto. Le nazioni intorno volevano distruggere, Dio li ha protetto, ha dato la vittoria su ogni nemico. Poi arrivando alla terra troviamo che la terra promessa è stata conquistata dalla potente mano di Dio. Abbiamo visto come Dio ha mandato anche i calabroni per aiutare Israele nel liberare il paese per il popolo stesso. Il soggiorno nel deserto del 400 anni, Dio ha fatto tutto questo, preservato nella terra di Egitto per 400 anni, custodito attraverso il deserto per 40 anni e poi ha dato questo paese al popolo. Chi l'ha fatto? Era Mosè, il grande conquistatore o grande uomo di Dio? No, Mosè era solo lo strumento che Dio ha usato per guidare il popolo. Era Giosuè il grande conquistatore di Dio per la terra promessa? No, era Dio che dava il paese ad Israele. Dio ha fatto tutto questo per Israele. Dio ha fatto quello che Israele non poteva fare per sé. E non credo che le cose sono molto diverse per noi oggi. Quando è che Dio è glorificato? Quando riusciamo a fare le imprese che possiamo fare? O quando Dio fa delle cose che non riusciamo a fare? Dio non è glorificato nel fare il possibile. Dio è glorificato quando l'impossibile è fatto. Quando Lui opera. Dio ha fatto questo per Israele, perché Israele non poteva farlo per sé. Era un popolo di schiavi. Non poteva ribellare. Il faraone ha cercato di uccidere tutti i maschi nati prima che crescevano, perché il popolo era numeroso e non voleva che questo popolo di schiavi andasse con i nemici invasori di Egitto. Molte cose contro Israele e poi Dio li ha protetto. Dio ha fatto tutto questo per l'amore di questo popolo prescelto da Lui. C'era qualcosa particolare di Israele? Probabilmente no, perché come abbiamo notato Abramo era un idolatro prima che ha seguito Dio. Al versetto 14 a 28 troviamo la scelta di Israele. Alla fine del primo brano ok, proprio all'inizio di questo brano, versetto 14, Giosuè dice, prima parte ricordiamo è la parola di Dio direttamente al popolo, Al versetto 14 troviamo Giosuè che parla al popolo. Dunque, temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume in Egitto e servite il Signore. E, versetto 15, vi sembra sbagliato servirle? Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi dei vostri padri, che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese del quale abitate. Quanto a me, dice Giosuè, e alla casa mia, serveremo il Signore. A chi serveremo? Serveremo i dèi di questo popolo nel quale viviamo? Serveremo il Dio io? O serveremo il Dio? Purtroppo, nel nostro mondo, a me sembra che Dio viene onorato, ma non è quel Dio onnipotente, ma quel Dio io. Quelli intorno a noi, per chi vivono? Io. Io voglio questo, io voglio quello, io voglio quell'altro. Io voglio tutto. Se non è come dico io, è sbagliato. Sono lontano dalla verità. Quello che io voglio. E così abbiamo scambiato Dio per io. E invece di vivere per Dio, vivo per io. Vivo per me. Che cosa dovrebbe distinguere la Chiesa di Cristo dal mondo di oggi? E credo che è proprio quello. Chi serviamo? Vivo per me? Vivo per me stesso? O vivo per Cristo? Per chi vivo? Cerco a vivere per Dio o cerco di migliorare la mia vita, la vita di mia famiglia? Le decime offerte. Diamo al Signore ogni domenica. Raccogliamo ogni domenica per la spesa della Chiesa, per la testimonianza della Chiesa, del Signore attraverso la Chiesa. Ma quando do la mia parte all'offerta della Chiesa, do la prima parte che di tutto quello che Dio mi ha dato? O se c'è qualcosa che rimane a fine mese, do quello al Signore. E forse la risposta a quella domanda ci aiuterà a capire se vivo per Dio o vivo per io. E È Dio che prende il migliore o è Dio che prende la rimanenza? Quanto importante è il Signore per noi? Chi serviremo? Dio ha fatto tutto questo per il popolo di Israele. Ha fatto la liberazione del popolo, della schiavitù di Egitto. L'ha accompagnato attraverso il deserto. L'ha dato il paese. Io ho dato tutto questo per voi. Allora, mi servirete o servirete gli idoli? Questa è la domanda al popolo di quel giorno. La scelta di Israele nel confronto di Dio. La raccomandazione di Giosuè. Per me e la mia casa serviremo il Signore. Il popolo risponde con questa dichiarazione: anche noi serviremo Dio. L'avvertimento di punizione quando Israele, perché Giosuè sapeva che questo popolo prima o poi comincerebbe a servire altri dei e non Dio. E quando entriamo il libro dei giudici, troveremo proprio questo compito dei giudici a liberare il popolo dalla schiavitù di nuovo. Ma perché si trovavano nella schiavitù di nuovo? Perché avevano abbandonato questo. Perciò Giosuè raccomandava: scegliete oggi chi servirete. Ah, noi serviremo il Signore. Bene. Ma quando smettete a servire il Signore vi punirà. E attraverso tutto l'Antico Testamento troviamo Israele che avevano questi alti e questi bassi. Alti quando erano più vicino al Signore e servivano il Signore, e bassi quando hanno abbandonato il Signore. E questa è la storia che troviamo in tutto l'Antico Testamento. Giosuè ha messo in piedi una pietra lì. A voi sembrava un po' strano che quella pietra ascoltava le parole, la testimonianza del popolo? Noi serviremo il Signore! Vedi questa pietra? Lo metto qui in piedi. Perché questa pietra ha sentito la testimonianza. Vi sembra strano? Ricordate, il giorno dell'entrata trionfale di Gerusalemme di Gesù, il popolo gridava: Osana! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! I capi religiosi: oh, Gesù, di ai vostri discepoli di zittare. Voi, se loro zittano, anche le pietre cominceranno a lodarmi. Ok? E in quel contesto non credo che è così strano che questa pietra era una pietra di testimonianza per far ricordare al popolo, ma anche quel fatto che sentiva la testimonianza, la dichiarazione di questo popolo. Interessante, no? Come si fa? Io non lo so, perché una pietra sembra inanimata. Eppure Gesù diceva che le pietre di quel giorno entrata trionfale, avrebbero gridato gloria al Signore se gli esseri umani si sentivano. L'ultima parte del capitolo, la conclusione, la prima generazione nella terra promessa sta passando. Troviamo il versetto 29 e 30, la morte di Giosuè. Il popolo servì il Signore per tutta la vita di Giosuè. È curioso che dice così. Il popolo servì il Signore per tutta la vita di Giosuè e gli anziani che avevano conosciuto delle opere che il Signore ha fatto per Israele. Finché c'erano anziani che erano testimoni oculari dell'opera di Dio, Israele seguiva il Signore. Ma che è successo quando non andavano più? Lo troveremo sulla lettura dei giudici. Ma torniamo a noi. Chi servirai? Abbiamo visto le benedizioni soprannaturali nella nostra vita? Abbiamo visto gli interventi del Signore nella nostra vita? Sara e Valentina hanno dato testimonianza stamattina di questo fatto per loro. Molti di noi possiamo dare la nostra testimonianza quando Dio si è incontrato con noi, quando ci siamo arrivati a quel punto che ci siamo convinti di essere giudicati già davanti a Dio perché non abbiamo creduto. Quando abbiamo visto che Gesù ha già pensato di togliere il giudizio per quelli che credono. Poi attraverso la nostra storia abbiamo visto diversi momenti quando Dio ci ha aiutato a superare un problema particolare, una malattia, una situazione. Il fatto che Claudio è ancora in vita oggi per una cosa di questa settimana, perché martedì sembrava più là che qua. No, mercoledì. Più di là che di qua. E giovedì era già sveglio. E crediamo che Dio ha operato nella sua vita quella notte. E allora abbiamo visto degli interventi particolari di Dio nella nostra vita. Forse non tanti, ma l'abbiamo visto. Siamo fedeli al Signore ancora? O di meno quando abbiamo cominciato il cammino con il Signore? Com'è il nostro cammino? Siamo fedeli a Lui ancora? O abbiamo fatto qualche passo indietro? Quella gioia, quella certezza che avevamo quando abbiamo appena creduto, quella vita vissuta con gusto, perché il nostro problema con Dio è risolto, è ancora quanto fervente che il giorno che abbiamo creduto? O abbiamo fatto qualche passo indietro? La generazione che ci segue vede gli interventi soprannaturali del Signore ho solo sentito un vecchio racconto. Se nella nostra Chiesa non abbiamo quella fede vissuta, tangibile, dove vediamo l'intervento di Dio nella nostra vita e nella vita della nostra Chiesa, e i più giovani che saranno i più grandi nella Chiesa del futuro non vivono questa realtà che Dio è vivente, che Dio interviene, che Dio ci sta guidando, che è Dio che cambia la vita delle persone. Se questa seconda generazione non vive la fede, non vive l'esperienza della prima generazione, come sarà la vita della Chiesa fra due o tre generazioni? Probabilmente la Chiesa non esisterà più, se va in quel senso. Ma sapete una cosa? Dio non ha nipoti. Sapevate questo? Sapevate questo? Dio non ha nipoti. Io ho nipoti. Io sono nipote. Perché mio nonno ha generato mio padre ha generato me, io ho generato dei figli e i miei figli hanno generato dei figli. Perciò sono nonno. Ma sapete che questa è una cosa che Dio non ha? Dio non è nonno. Dio è padre. Dio non ha nipoti. Dio ha figli. Perciò la prima generazione nella Chiesa non dovrebbe passare mai da esistenza. Perché io nella mia generazione ho creduto, ho insegnato ai miei figli che cosa vuol dire avere fede in Dio. Loro hanno creduto, sono nipoti di Dio a quel punto? No, sono diventati figli di Dio e noi siamo diventati fratelli. E poi i miei figli hanno fatto figli, saranno i miei nipoti. Il loro compito? Insegnare ai loro figli che cosa vuol dire avere fede in Dio. E un giorno, se qualcuno non abbia creduto già, questi crederanno. E quando crederanno, diventeranno i bisnipoti di Dio, o diventeranno ancora anche loro figli di Dio. In modo che i miei nipoti diventano i miei fratelli e sorelle in Cristo. Perché la fede in Cristo deve essere vissuta sempre, da generazione in generazione, ma deve essere vissuto in prima persona, perché Dio non ha nipoti, Dio ha figli. Sara è nata in questa chiesa. I genitori frequentavano questa chiesa quando è nata. Lei ha cresciuto nella scuola domenicale. E anche se non ha detto molto, ha ascoltato tanto. E se mai dovesse decidere a parlare, parlerà molto di più che Valentina. Lei ha immagazzinato tante cose, sono convinto di questo. E se passate un po' di tempo con lei e riuscite a stuzzicarla, a tirare fuori le cose da lei, penso che vi stupendereste. Sì, quello, di quello che sa. Ok? Ma lei è diventato figlio di Dio quando è nato in questa chiesa? O a quel momento, quando aveva 8 anni, che ha creduto in Gesù Cristo per se stessa? E quando ha creduto, il rapporto di padre e madre con figlia è cambiata. Sì, è sempre figlia, è sempre mamma e papà, ma sono ancora adesso fratelli in Cristo. Perché? Perché Dio non ha nipoti. Io non sono credente perché i miei genitori hanno creduto, perché mio nonno ha creduto, ma perché ho creduto in Gesù Cristo. Perciò la speranza per questa Chiesa, che durerà ancora per l'eternità, o almeno 200 anni, sarà perché i membri della Chiesa sono sempre prima generazione credenti, perché sono diventati figli di Dio, perché hanno creduto in Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Il problema con Israele? I padri, i nonni hanno creduto, ma quando sono passati si sono allontanati. Finché c'erano i padri, raccontavano di quello che Dio ha fatto per Israele, come testimoni oculari. Ma quando quella generazione è passata e la seconda generazione cominciava, ah, sai quello che Dio ha fatto per i tuoi nonni? Perché? Che cosa ha fatto Dio per te? E la generazione Dio, ah, sai quello che è successo, quello che Dio ha fatto per i vostri bisnonni? Dio non ha nipoti. Ognuno deve conoscerlo e deve conoscere la sua opera o l'opera sua personale nella propria vita, vissuto sulla propria pelle, proprio nel proprio corpo, per poter continuare una vita riconoscente al Signore. Allora, la domanda: chi servirai? Forse dobbiamo portarlo indietro un po'. Chi servi? Veramente serviamo Dio? Perché è quello che conterà per la nostra Chiesa. È quello che conterà per questa città. È quello che conterà per questa provincia. È quello che conterà per questa regione, come tutta la nazione e tutto il mondo. Perché ognuno di noi abbiamo scelto personalmente, per me e per la mia casa, io servirò il Signore. Signore, abbiamo visto le opere grandi che hai fatto per Israele. Un'opera che non poteva fare per se stessa, ma un'opera che solo tu potevi compiere. Hai dato a loro la capacità di fare quello che potevano fare, ma dove non potevano arrivare, sei venuto incontro tu. E Signore, come hai fatto per loro, siamo convinti che lo farai, e hai già fatto per noi, e lo farai ancora per noi. Ma Signore, gli impegni di questa vita a volte ci porta a pensare, di dubitare, di cercare soluzioni per noi stessi, invece di fidarci di te. E Signore, vogliamo chiedere perdono a te stamattina per questa mancanza di fiducia. E ti preghiamo, Signore, perché possiamo mettere in pratica ogni giorno, riaffermare ogni giorno, Signore, oggi servo te. E Signore, perché la nostra vita possa essere quello strumento nelle tue mani per compiere secondo il tuo piano, attraverso di noi, sì, ma anche in noi, per farci quello che tu vorresti che diventiamo, per il nostro bene, ma soprattutto per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you.